Ho pensato che il motivo dello scandalo di cui parla Gesù al versetto 27 è perché la citazione che fa del profeta Zaccaria ha come soggetto Dio. È Dio che percuote il pastore. E di conseguenza le pecore vengono disperse. E quindi nella situazione in cui ci si trova in questo momento, lì scendendo dal monte Sion verso il monte degli Ulivi, lui è il pastore. Ha fatto l'ultima cena e nell'ultima cena è l'agnello. E quindi si cita, si genera quel binomio che lui è l'agnello e il pastore. Allo stesso tempo e nello stesso modo è l'uno e l'altro. In ogni modo, quindi lo scandalo è proprio lì, questa operazione del colpire il pastore la fa Dio. Quindi questo è un po' un mistero da una parte e dall'altra mi chiedo se non è proprio per quello che succede tutto questo, è per mostrare agli apostoli allora e a noi oggi che appunto Gesù ha queste due realtà in contemporanea. Agnello pastore, vittima e sacerdote, altare e c'era un'altra, adesso mi sfugge quello che avevo in mente. Vabbè, ecco. E quindi di fronte a questo che mi sembra un mistero, una cosa da approfondire, eccetera, è difficile pensare che si sia così audaci come Pietro di dire vedrai, io ci credo, lo faccio, sarò con te, eccetera, eccetera, perché poi siamo dei poveretti.
L'affermazione di Gesù che dice a fronte della debolezza dei suoi discepoli vi precederò in Galilea, mi sembrava che potesse essere accostabile alla nostra preghiera del lume celeste, perché anche quella preghiera è fondata sulla inconsistenza delle nostre energie interiori, delle nostre migliori intenzioni e buona volontà, ma punta sullo spirito che chiediamo che ci preceda. Ecco, quindi mi pare che ci sia un'analogia di dinamica anche qui, in questo senso, ecco.
A cena aveva detto uno di voi, colui che mangia con me mi tradirà, quindi era proprio un'indicazione di uno. Invece qui tutti rimarrete scandalizzati. Sembra sottolineato questo scandalo che coinvolge tutti, che poi viene indicato con dispersione, fuga, appunto al versetto 50 di questo capitolo, si dirà che tutti fuggirono, e quindi è un lasciarlo, abbandonarlo. E infatti Pietro lo riprende dicendo: anche se tutti, io no. Quindi si stacca, si vorrebbe staccare da questa frase che dice Gesù, che li accomuna e colpisce, insomma, già il suo staccarsi dagli altri. Quindi in effetti è come se già iniziasse già appunto a scandalizzarsi in un certo senso, a separarsi da loro. E anche alla fine, quando dice: anche se dovessi morire con te non ti rinnegherò, lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Quindi ancora in qualche modo sono accomunati, legati tra di loro in questa speranza, in questa prospettiva di non rinnegarlo, di non scandalizzarsi, di rimanere uniti. E l'altra cosa che mi colpiva è che, appunto, cosa vuol dire scandalizzarsi? Con questa citazione di Zaccaria, ecco, c'è una dispersione, appunto, una fuga, un allontanamento. Poi però Gesù parla di rinnegamento, un negare di conoscerlo, sembra una cosa molto più, in qualche modo, semplice, immediata, non eclatante, eppure nel cuore di Pietro così lacerante, così... Ecco, quindi penso che essere scandalizzati, nel senso di una comunione che cade, che non c'è più, o che è ferita, possa avvenire appunto anche attraverso una parola, un non voler dire una cosa, un difendersi da un pericolo. Quindi potrebbe avere appunto molte sfaccettature.
Pietro nel suo, così nella seconda frase che dice: anche se dovessi morire con te, quindi fa un cenno, diciamo, abbastanza così imprudente e incauto al fatto che lui era pronto al martirio, a seguire Gesù fino a quel punto. Quindi così mi è venuta in mente la conclusione del Vangelo di Giovanni, quando c'è quel colloquio tra Gesù risorto e Pietro, e Gesù annuncia a Pietro quale sarà la testimonianza che lui darà fino appunto al martirio, come se quindi è solamente attraverso la grazia di Dio, e dopo aver passato questa prova, questa sconfitta tremenda, sia possibile davvero arrivare a dare questo tipo di testimonianza.
Mi colpisce come tutto questo capitolo sia così importante che accanto a Gesù ci sia molti di quelli che lui si è scelto sin dall'inizio, e siano così vicini, così accanto e così, eppure così distanti, contraddicendo così fortemente l'insegnamento che hanno ricevuto. E c'è il tradimento, c'è lo scandalizzarsi, il rinnegamento, l'abbandonare, cioè domani ci sarà il dormire, il non sopportare, eppure lui continua, mi sembra di sentire come un forte bisogno, necessità di Gesù, di tenerli accanto, di tenerci accanto nonostante una distanza fortissima da tutto quello che ha insegnato fino ad adesso e succederà poi. Eppure però proprio così lui si tiene vicino a sé e va verso quello che deve, che lo aspetta insieme a loro comunque.
Io mi sono fermata a considerare le parole di Gesù quando dice a Pietro: proprio tu oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Questa notte è proprio il momento in cui il pastore sarà percosso, è proprio il momento in cui la luce che guidava le sue pecore si spegne, starà per spegnersi. E ho visto in questo quel pastore che li ha guidati sempre davanti, stando loro davanti, adesso sarà tolto a loro e la notte piomberà su di essi, è per questo che sarà facile perdersi, non trovare più la strada, non potranno più neanche ascoltare la sua voce per poterlo seguire.
La bella notizia che trovo nel Vangelo di oggi, come accennava Giovanni Paolo, sta in una promessa inedita che troviamo a questo punto del Vangelo di Marco. Gesù dice ai discepoli: dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Nei diversi annunci della sua passione Gesù aveva parlato di resurrezione, ma non aveva mai dato un appuntamento ai suoi da qualche parte, tantomeno in Galilea, dove è iniziata la loro relazione di amicizia, dove hanno incominciato ad essere suoi discepoli. Dunque una promessa che anche noi possiamo ritenere come una promessa di comunione con Gesù risorto, quando finalmente giungeremo al compimento del nostro tempo personale e saremo di nuovo chiamati col nome del battesimo per stare con il Signore per sempre in Galilea, dove Egli ci stringe a sé. La brutta ma necessaria notizia che trovo nel Vangelo di oggi sta nella fatica che ancora una volta Pietro, ma anche gli altri discepoli, dimostrano di fare davanti alla prospettiva del riconoscimento della propria miseria, della propria meschineria. Pietro non accetta di essere quello che è, non accetta di essere come gli altri, che forse conosce e di cui immagina la prossima fuga. Io però no. Pietro non accetta la propria misura piccola, non accetta la propria inferiorità, il fatto di essere inadeguato al mistero dell'appartenenza a Gesù, il fatto che anche lui è un peccatore. E dunque anche dentro di lui ci sono dinamiche negative che possono avere il sopravvento al di là di tutto, al di là del suo amore per Gesù, del suo amore per gli altri, del suo tentativo di fare per bene la sua parte, della sua buona volontà, delle sue eventuali capacità. Pietro è come gli altri e noi siamo come Pietro. E dunque anche per noi, per entrare nel mistero della Pasqua di Gesù e Pasqua nostra, dobbiamo riconoscere di non essere all'altezza, di non potercela fare, di essere troppo piccoli, di essere davvero immersi nel peccato. Quel "ma non io" del versetto 29 diventa dunque, almeno dal mio punto di vista, l'espressione più forte, ecco, che mi invita ad accettare i miei limiti, le mie incapacità, le mie inadeguatezze, perché senza questa accettazione non c'è ingresso nel mistero della passione. Questo mistero della passione mi sembra che effettivamente, per come è presentato nella citazione di Zaccaria, è un fatto molto complicato in realtà. Il testo di Zaccaria, nella forma originaria ebraica, letteralmente recita: "percuoti il pastore e sia disperso il gregge". Sembra un oracolo che Dio rivolge alla spada, alla propria spada. "Percuoti il pastore e sia disperso il gregge". Ma in realtà nella tradizione dei 70 il testo assume tutt'altro significato. Spada, sorgi contro i miei pastori e contro il mio concittadino, colpite i pastori e tirate fuori le pecore, leverò la mia mano contro i pastori. Nei 70 l'oracolo sembra allineato ad altri oracoli contro i pastori di Israele, contro le guide che non si curano del gregge, che abusano del proprio potere. Dunque si tratta di liberare il gregge dai pastori. Tirate fuori le pecore, perché questi pastori sono falsi, sono violenti, sono aggressivi, abusano del proprio ufficio. Dunque tutto questo viene portato dentro all'interpretazione che Gesù dà di quelle ore. E evidentemente è piuttosto difficile cercare di comprendere, ecco, la direzione precisa della sua rivelazione. Quello che è chiaro è che nel Vangelo di Marco viene qui fatta una equivalenza tra l'essere scandalizzati e l'essere dispersi. Anche questo è una novità del Vangelo di Marco, perché il verbo scandalizzare l'avevamo trovato nella parabola del seminatore, quando si parla del terreno sassoso, quando viene una tribolazione o persecuzione a causa della parola, si scandalizzano. Dunque nel contesto del passo di oggi, questo versetto mi sembra molto importante. Si capisce che lo scandalo è inevitabile. La tribolazione, la persecuzione viene a causa della parola, non viene per un accidente esterno al piano provvidenziale di Dio. è determinato dalla sua parola, dal suo decreto, dalla sua disposizione provvidenziale. Quello scandalo, sotto questo aspetto, è una prospettiva per tutti, nessuno è estraneo. E d'altra parte i nazaretani, quando ricevono Gesù nella loro sinagoga, prima sono entusiasti e poi lo cacciano, si scandalizzano di lui perché credono di conoscerlo bene.